Se permettete, leggeremmo, visto che non l'abbiamo mai fatto, tutto il capitolo 3, non è molto, così abbiamo un quadro di riferimento completo. Della Genesi, siamo sempre all'inizio, non ci muoviamo. Allora, noi abbiamo già visto alcune, fai un'introduzione questa, all'inizio. Abbiamo già visto alcune cose, abbiamo visto il progetto di Dio, abbiamo visto il problema della caduta, adesso dobbiamo considerare alcune conseguenze di questa caduta. Adesso dobbiamo vedere le conseguenze. Io, come sapete, leggo la Bibbia in un modo leggermente diverso, ecco, io non sono un prete e quindi tendo a leggerla dal mio punto di vista, sono uno psicologo e quindi cerco di evidenziare tutti gli aspetti psicologici che creano una ricaduta sulla nostra vita di tutti i giorni. Alcune cose passano inosservate, altre cose invece ci fanno riflettere. Vedo che è venuto anche Alessandro, la psicologa. Dobbiamo creare un team poi, perché c'è bisogno di una terapia cristiana, che sia profondamente cristiana. Come sapete, il nostro caro Freud, parafrasando il famoso celeberrimo frase di La religione nell'occhio dei popoli, ha detto: la religione è la nevrosi dei popoli. Per cui abbiamo un combattimento da fare in questo senso. E allora, niente, chiederei gentilmente ad Alessandra di leggere il capitolo 3 della Genesi.
Or il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno Dio aveva fatti. Ed esso disse alla donna: come? Il Dio va detto: non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, il Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, che non abbiate a morire. E il serpente disse alla donna: no, non morrete affatto, ma il Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri s'apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. E la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche al suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi ad ambedue e si accorsero che erano ignudi, e cucirono delle foglie di fico e ne fecero delle cinture, e udirono la voce dell'Eterno Dio, il quale camminava nel giardino sul parto della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio tra gli alberi del giardino. E l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? E quegli rispose: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché ero ignudo e mi sono nascosto. Dio disse: chi t'ha mostrato che eri ignudo? Hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare? L'uomo rispose: la donna che tu mi hai messo accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. E l'Eterno Dio disse alla donna: perché hai fatto questo? E la donna rispose: il serpente mi ha sedotta e io ne ho mangiato. Allora l'Eterno Dio disse al serpente: perché hai fatto questo, sii maledetto tra tutto il bestiame e tra tutti gli animali dei campi. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. E io porrò inimicizia tra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai figliuoli. I tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. Ad Adamo disse: perché hai dato ascolto alla voce della tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo dato quest'ordine, non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra donde fosti tratto, perché sei polvere, e in polvere ritornerai. E l'uomo pose nome Eva alla sua moglie, perché era stata la madre di tutti i viventi. E l'Eterno Dio fece ad Adamo e alla sua moglie delle tuniche di pelle, e li vestì. Poi l'Eterno Dio disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi quanto a conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stia e prenda anche del frutto dell'albero della vita, e ne mangi, e diventa fede. Perciò l'Eterno Dio mandò via l'uomo dal giardino dell'Eden, perché lavorasse la terra dove era stato tratto. Così egli si fece l'uomo, e pose a oriente del giardino d'Eden i cherubini, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante, per custodire la vita dell'albero, la via dell'albero della vita.
È un passo molto complesso, è molto difficile. Intanto non devo più spiegare chi è questo signor serpente. Bene. E non si tratta di mele e di altri frutti in questo senso. Abbiamo visto che noi possiamo prendere questo racconto dei due alberi come una metafora. Infatti, quando si parla di due alberi, l'albero sapete come si dice in greco? Biblos. Biblos è questo, questa è la Bibbia. Qui abbiamo i due alberi. Abbiamo l'Antico Testamento, che è l'albero della conoscenza, è il Nuovo Testamento, che è l'albero della vita. Vediamo qui i due alberi. Sono fatti di legno, la carta è legno. Questa è la vita. Questo è il giardino, è il nostro giardino. E noi mangiamo il frutto di quest'albero. E noi sappiamo, vi anticipo questo, che i farisei erano coloro che continuavano a nutrirsi dell'albero della conoscenza. E Gesù usò parole molto dure verso di loro. I credenti cristiani dovrebbero essere coloro che invece si nutrono all'albero della vita, che è il Cristo, che è il legno della croce, eccetera, eccetera. Ma andiamo per ordine, perché non voglio dire troppe cose. Eva è stata sedotta, ma voi sapeste quante persone sono sedotte da questa lettura. Perché leggono questo passo, il passo che noi ora abbiamo letto, e si ritirano indietro, a cominciare dal racconto dei serpenti che ne parlano, a cominciare dei due frutti, a cominciare di Dio che ti impedisce di mangiare, la libertà dell'uomo, e poi questo Dio così maschilista che moltiplica le donne alla donna, che dice che l'uomo dominerà sulla donna, e non capiscono assolutamente ciò che la Bibbia dice, perché la Bibbia dice tutta un'altra cosa. E se voi avete pazienza, noi vedremo tutte queste cose, come siano importanti queste cose, perché ogni parola della Bibbia è attinata col fuoco. Così è scritto ed è così. Quindi molti, leggendo questa parola, mangiando, e mangiando in base alla loro conoscenza, senza fede, ecco l'albero della vita che richiede fede, senza fede, cadono. E in questo modo l'Eden si chiude. Cioè questo libro si chiude nel senso che non si riesce più a capirlo, a comprenderlo, diventa un libro impossibile da accettare, da leggere, da comprendere, diventa qualcosa di, anzi, ostico all'uomo, alla sua carnalità, al suo pensiero, alla sua conoscenza, eccetera, eccetera. Per cui è un grosso lavoro che noi dobbiamo fare su noi stessi. Per il momento sospendere ogni giudizio, evitare di emettere ogni giudizio e avanzare passo dopo passo nel tentativo di comprendere questo libro, con la speranza che lo Spirito Santo ci assista. Ma io glielo ho chiesto prima e quindi sicuramente ci assisterà. Oggi vedremo, stasera vedremo le conseguenze di questa caduta. Intanto abbiamo visto come il serpente, che non è un serpente, ma continuiamo a parlare di serpente, di fronte a Eva manifesta subito sorpresa, ecco la sorpresa. Come Dio vi ha detto di che voi non potete, che non siete liberi, ecco la sorpresa, che è scandalo. Cioè, io mi scandalizzo per ciò che Dio vi ha detto. In questo modo insinua malafede e insinua il dubbio. Comincia di qui il cammino dell'uomo. Perché all'inizio Adamo ed Eva, come noi tutti, siamo in quel terreno, territorio grigio, senza fede, ma senza neppure malafede. È crollata la sedia, meno male che non è quella di Pietro. Così domino di più. Grazie. Proviamo, sì, dovrebbe sostenermi, tanto non ho un peso eccessivo. Diavolo vi ha già spiegato che vuol dire il calunniatore, come ti mette dubbio, se insinua qualcosa, diaballo, mettere tra, ecco, mettere zizzania tra due persone, suggerire qualcosa, e quando noi cominciamo a dubitare, ecco che il dubbio altera il modo in cui noi guardiamo una determinata realtà. Può essere una persona, può essere qualunque cosa. E qui anche Eva, improvvisamente qualcosa cambia in lei. Prima non aveva mai fatto caso a quell'albero, ora guarda, vede quell'albero. Quindi il suo modo di guardare, di vedere è cambiato. Come vedete, qui si fa riferimento alla vista. I tuoi occhi si apriranno, i tuoi occhi. Perché noi da allora vediamo con gli occhi della fronte, sono questi gli occhi che si sono aperti. Si sono chiusi quelli dello spirito e si sono aperti questi occhi. E il frutto improvvisamente diventa buono, bello, desiderabile. Cioè c'è un rapporto con la realtà intorno che avviene attraverso i nostri sensi. Buono, senso del gusto, bello, la vista, è desiderabile. E qui è il desiderio del corpo che vuole quella determinata cosa. E poi, soprattutto, si ha una terza caratteristica. Si accende in Eva l'immaginazione. L'immaginazione. Che cosa comportano queste cose? Intanto il dubbio mette in pericolo la relazione con il resto del mondo. L'immaginazione, quando noi parliamo di immaginazione, vuol dire che noi ci rifugiamo nel nostro mondo interno, e il nostro mondo interno è pieno di pericoli. Perché noi ci stacchiamo dalla realtà e cominciamo a vivere una realtà che è personale, soggettiva e nostra. La differenza tra una persona normale e una persona patologica da un punto di vista mentale è appunto questo. Il ruolo che assorbe l'immaginazione in una persona normale è secondario. Perché una persona definita normale privilegia la realtà, vive nella realtà, è a conto con la realtà, e la realtà è qualcosa che ci limita nello stesso tempo, ci permette di avere rapporti con gli altri su una base di realtà, di avere una vita sociale normale, in cui noi riusciamo a vedere l'altro in quanto altro da noi, pari a noi, e noi siamo l'altro dell'altro, mentre l'immaginazione ci fa vivere, ci catapulta in una dimensione che è del tutto soggettiva. Il malato mentale è colui che si trincera nella sua mente, si costruisce i suoi film, come si dice oggi, e vive in questo mondo che è un mondo privato, in cui il mondo esterno è nemico e va tenuto fuori, in cui lui si difende, si chiude in se stesso, in questo castello che si costruisce, dove vive tutte le sue, come dire, fantasie. Ogni volta che la realtà lo frustra, ecco che lui si chiude in questo mondo di immaginazione. Ecco che cosa è successo in Eva, che non vede più la realtà, ma vede un frutto buono, bello, desiderabile, perché adesso lo vede in base ai suoi sensi, alla sua sensitività. E quindi immagina che cosa? Il frutto era desiderabile per avere successo, dice l'originale, per avere successo. Ancora una volta, tra la persona normale e la persona patologica, la differenza è questa. La persona normale è la persona, possiamo definirla col titolo di un famoso libro, un uomo senza qualità. È un uomo normale. La persona patologica, nella sua fantasia, pensa di essere qualcosa di grande, di essere un messia, di essere Napoleone Bonaparte, che ha un destino speciale, che ha un futuro meraviglioso, che ha delle qualità straordinarie, è la personalità innamorata di se stessa, narcisistica. Ragazzi, scusate, ragazzi, ditemi che mi tenete? Sono chiaro? Ecco. Quindi noi dobbiamo recuperare la realtà, ma ormai il veleno del serpente è stato iniettato. Qualcuno mi diceva che quando uno è avvelenato da un morso di serpente, riceve un morso di serpente, prima di che arrivi la morte, la vista si acuisce, si vedono i colori in modo molto molto vivi. Io non so se abbiano un'attinenza, comunque i serpenti, si sa, sono quasi ciechi molti di loro, non è che vedano granché. Allora abbiamo il dubbio, che è il modo di guardare la realtà, di guardarla con diffidenza. Dio forse è geloso, ha voluto che noi facessimo una qualche esperienza. Il frutto, infatti molti oggi, se si vedono certi libri, viene fuori proprio questo, che Dio era geloso di Adamo e di Eva, e allora ha proibito loro. Questa è la lettura che non Adamo, il portinaio di Casavia, Adamo, colleghi dell'università, ma non importa essere uno o l'altro, sicuramente il portinaio riesce a comprendere molto meglio questa parola di tanti professori universitari, anche perché è scritto. Paolo lo dice, vedete, non ci sono molti nobili tra di voi, parla dei credenti, non ci sono molti ricchi tra di voi e non ci sono molti sapienti tra di voi, ma Dio ha scelto gli ignobili, ha scelto i poveri, ha scelto i non sapienti di questo mondo. Ecco. Allora, la premessa del serpente era di conoscere, far conoscere a Eva il bene e il male. Allora, cosa c'è di straordinario, il bene e il male? È bene conoscere il bene e il male. Sì, però qui non si tratta di una conoscenza cognitiva con la mente. Io so che è bene fare così, so che è male fare così. No, non è questo. Qui il bene e il male è una conoscenza di bene e di male di tipo esperienziale. Vuol dire che Eva, quindi Adamo, d'ora in avanti dovevano fare esperienza personale del bene e del male. Questa è la cosa, diciamo, è la cosa grave. perché il bene e il male avrebbero dovuto esperirlo sulla loro pelle, nella loro persona, conoscerlo, viverlo. Non si tratta dunque di una conoscenza prettamente cognitiva, cioè mentale. Si tratta di fare il bene, di fare il male, di vivere il bene, vivere il male. Quando noi prendiamo coscienza del bene e del male e della legge che governa il bene e il male, perché il bene e il male, perché sia qualcosa sia bene e qualcosa sia male, vuol dire che c'è una legge, c'è un principio che definisce cos'è bene e cos'è male. E allora noi dobbiamo fare i conti con questa legge. Ti dispiace Alessandro, Romani 7, 14, 23. Sapete, io sono miope, sono prestite, sono astigmatico, incorreggibile e ho problemi di nebbia. Non mi faccio mancare nulla della mia vista, ecco.
Noi sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato.
Ecco, venduto schiavo al peccato. Da Medeva sono stati venduti schiavi al peccato, vuol dire fallimento. Ecco, ricordiamocelo. Peccare vuol dire fallire lo scopo della nostra esistenza.
Scusa. Perché io non approvo quello che faccio, poiché non faccio quel che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, io ammetto che la legge è buona, e allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti, io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben trovasi in me il volere, ma il modo di compiere il bene, no.
Ecco, possiamo fermarci qui. C'è una legge del bene e del male. Noi quindi non abbiamo nessuna possibilità di fare il bene, ma facciamo il male perché viviamo nella carne. C'è quella carne che era già Eva, ma grazie a questo dubbio la carne diventa prioritaria, la conoscenza diventa prioritaria. Si è chiusa la vita spirituale ed Eva vive a livello di carne, di corpo, di mente, psiche e soma e corpo. È venuto a mancare, è diventato latente, come se si fosse nascosto nell'uomo, il terzo aspetto dell'uomo, perché l'uomo non è fatto di anima e corpo, è fatto di spirito, mente o anima e corpo. Lo spirito si è come atrofizzato, ecco, nell'uomo. Per cui la vita la si vive a livello mentale e a livello corporeo. Quindi qui l'Apostolo Paolo parla di due leggi, spirituale e l'altro carnale. Spirituale è la legge della vita, carnale è la legge che regola il bene, cos'è bene e cos'è male. Sono due leggi che seguono due principi. La legge spirituale segue il principio di fede, di fiducia, di affidamento. Noi abbiamo già visto perché Adamo non mangia dell'albero della vita, proprio per questa incapacità ad affidarsi, perché avrebbe dovuto riconoscere di essere mortale. Il principio invece, la legge che governa, seconda legge, quella carnale, segue il principio di piacere. Sono quindi due principi, uno è di fede e l'altro è di piacere. Il principio di fede come funziona? Funziona con riferimento alla relazione. Io per avere una relazione devo avere fiducia in quella persona e viceversa. Senza fede noi non possiamo avere nessuna relazione con nessuno, tantomeno con Dio, che non vediamo. Ogni vera relazione si fonda su un sentimento di fiducia. Se non c'è fiducia, c'è il dubbio. c'è la diffidenza, c'è la paranoia. Uno si avvicina e chissà cosa vorrà. Mi vorrà derubare? Chi è? Cosa vuole da me? La diffidenza. Ci chiudiamo nel nostro mondo di immaginazione. Ci chiudiamo alla realtà e alle sue possibilità. Il principio di fede, quello che ci viene chiesto dal Te Cristiano, è fede. Vuol dire, abbi fede e abbi relazione con me. Dio dice continuamente quando si avvicina all'uomo una parola, gli dice non temere, sempre non temere. Sapete quante volte lo dice nella Bibbia? 360 volte. L'anno ebraico è di 360 giorni, vuol dire che Dio dice all'uomo tutti i giorni non temere. La relazione, una relazione che si può avere soltanto attraverso un rapporto di fede, altrimenti non è una relazione. Le leggi di questo principio di fede, se c'è una relazione, se c'è fiducia reciproca, quali sono le sue leggi? Sono leggi di all'insegna della generosità, del rispetto, dell'amicizia, dell'amore, sono queste le leggi. Quelli che poi sono i frutti dello spirito. Il principio di piacere invece, che fa riferimento all'altra legge, alla legge della conoscenza, quella che Eva assunse, funziona con riferimento alla ricerca del mio bene, del mio piacere. Prima io, come dire, prima l'America, no? Prima io, poi tutti gli altri. Anzi, gli altri servono in quanto oggetti per ottenere io la massima gratificazione e il massimo piacere. Gli altri sono oggetti, non sono persone, altro da me. Quindi il mio bene viene in primo luogo. Insomma, noi funzioniamo come ha detto l'Apostolo Paolo, noi siamo un organismo. Questo organismo deve funzionare secondo il principio di fede. Cosa vuol dire? Che io mangio, il cibo poi deve andare nello stomaco e poi deve andare altrove. Se io cercassi di trattenere tutto in un organo, se io fossi lo stesso, no, trattengo tutto per me, scoppierei. Ogni organismo, ogni organo funziona per l'altro organo. E così c'è un organismo che funziona, diciamo, con fede. Diversamente ogni organo pensa a sé a scapito degli altri. L'organismo non può sopravvivere. Ecco, è un'immagine di chiesa che dovrebbe essere una chiesa di questo tipo. Quando è che noi abbiamo, per esempio, soffriamo di ipocondria? Sai, i malati immaginari? Io posso fare un esempio, se parlo di questo esempio, è morto. Mio suocero era ipocondriaco e cominciava a dire ho male al cuore e cominciava a andare dai medici, dai cardiologi e poi quando tornava che sente il medico? Ah, non capisce niente, ha detto che non capisce niente e poi andava da un altro cardiologo il quale anche non capiva niente e così faceva il giro dei cardiologi finché trovava quello giusto che capiva che era un malato immaginario e gli dava qualche medicina, naturalmente qualche placebo. E lui si sentiva capito, stava bene, gli aveva dato la medicina perché era un malato, così si curava. Dopo una settimana di cure, il cuore non aveva improvvisamente più nulla e cominciava col fegato. E ricominciava la trafila di tutti i medici, finché ritrovava il luogo, quello giusto, e così andava anche per tutta la vita. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che la persona non ha fiducia neppure nel funzionamento del proprio corpo. Ecco, vivere di fede, vivere invece nella diffidenza. Noi possiamo diffidare di ogni cosa, del futuro, degli altri, di noi stessi. Ecco, questa è la follia, questo è il delirio dell'uomo. Che poi si collega piacere per me, devo vivere per me, devo curare me stesso, devo prendermi cura di me. Ecco, tutto è finalizzato a sé, perché il mio suocero non aveva tempo per occuparsi della moglie, perché lui doveva occuparsi unicamente di sé e delle sue malattie, anzi, tutti gli altri dovevano occuparsi di lui e delle sue malattie. Questi sono i due principi, principio di vita, fede, principio di conoscenza e quindi piacere. Allora, Eva, se avesse mangiato il frutto dell'albero della vita, avrebbe avuto accesso alla fede, alla fiducia in Dio, avrebbe instaurato un rapporto con Dio, e invece non l'ha instaurato, perché il rapporto non ce l'aveva con Dio, non aveva nessun rapporto. Però con il dubbio si è instillato in lei, come dire, sono aperti i sensi della carne. E lei vede il buono, bello, desiderabile. Principio di piacere prende il sopravvento sulla ragione, sul sentimento, sulla relazione. Lei voleva avere successo, e su chi voleva avere successo? Chi c'era lì? Voleva avere successo. Qualcuno potrebbe pensare, forse suo marito, non ce l'ha fatta, ma è stata vicina. Oppure su Dio stesso, su Dio stesso. D'altra parte questo è stato, come dire, il fallimento del serpente, questo cherubino protettore dalle aree distese. Su Dio stesso. E la nostra lotta con chi è? Non è con Dio. Adesso abbiamo l'evoluzione che spiega tutto. Possiamo sfruttarlo, mandarlo via dal creato, esiliarlo, pregare azione. Siamo noi, non è Lui. Allora, senza fede l'uomo non può avere una relazione d'amore con Dio. Però ora ha una relazione di conoscenza. Ed è costretto l'uomo a relazionarsi a Dio attraverso il bene e il male. Vuol dire che non può relazionarsi. Come faccio io a fare il bene? L'apostolo Paolo ha detto, io desidero il bene, ma non riesco a farlo. Il male che non voglio è quello che faccio. Quindi io non posso costruire una relazione sulla base della conoscenza. Non posso essere come dovrei e vorrei essere, ma sono sempre uno che compie il male. Quindi non è possibile. Inoltre è insufficiente leggere e comprendere il primo comandamento per capire che noi proprio siamo perduti per sempre, perché non possiamo fare quello che Dio ci comanda. Leggiamo il primo comandamento soltanto, Marco 12, 29.
E Gesù rispose, il primo è, ascolta Israele, il Signore è Dio nostro e l'unico Signore. Ama dunque il Signore e Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Il secondo è questo, ama il tuo prossimo come te stesso.
Ecco, amerai Dio con tutto il cuore, vuol dire che nel nostro cuore non deve esserci altro amore che Dio. Impossibile, amiamo tante altre cose, proprio amiamo tante altre cose, non sto neanche a numerarle. Amerai Dio con tutta la tua mente, impossibile. Io devo pensare a Dio per tutta la mia vita, da quando nasco a quando muoio. L'unico pensiero della mia vita è impossibile. Pensiamo a tante altre cose. Amerai Dio con tutto il tuo corpo, cuore, mente, forze, con tutte le forze. Noi impegniamo le nostre forze per tante altre cose. Amerai Dio tuo con tutta la tua mente, con tutta la tua anima. Non è possibile. Il primo comandamento ci dice che noi non possiamo salvarci grazie alla conoscenza del bene e del male. Perché io so che dovrei amare Dio così, ma non ce la faccio. Non è possibile. Non è umanamente possibile. noi siamo perduti. Se in noi non nasce il sentimento della perdizione, noi non saremo mai salvati, perché non comprenderemo la salvezza di Cristo. Ah sì, è morto, chi l'ha chiesto? E diceva uno. Non sappiamo cosa vuol dire questo Dio che si fa uomo e poi passa tutto quello che deve passare, amore, risorge. Non ha significato per noi se noi non facciamo l'esperienza della perdizione eterna. Allora sapremo dire quello che l'Apostolo Paolo ha detto in Romani 7, 23, dopo aver detto che io non posso fare. Allora chi mi salverà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Cristo Gesù, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo realizzare questo, altrimenti ci illudiamo di avere la salvezza, ci illudiamo di essere cristiani, se non facciamo prima l'esperienza della nostra totale, completa perdizione. Poi ci sono altre conseguenze del peccato. 5 minuti, le faccio molto molto velocemente. I nostri progenitori Adamo ed Eva scoprono di essere nudi. Nudi vuol dire scoprono di essere mortali, fragili, limitati. Ecco, la nudità è questa, essere disarmati, ecco, di non avere risorse, di essere quello che sono, povere. È una terribile scoperta per loro. Sono senza vita, non hanno la vita in loro stessi, infatti non hanno mangiato il frutto dell'albero della vita. Poi c'è il dubbio che genera paura. La paura genera diffidenza e la diffidenza porta alla divisione. Tutto ciò che divide è l'opera del diavolo, del diavolo. La divisione, la prima divisione è tra l'uomo e Dio. Ci siamo nascosti, perché ti abbiamo sentito, abbiamo avuto paura, ci siamo nascosti. L'uomo è diviso da Dio. La seconda divisione è tra Adamo ed Eva, è stata lei. Da allora le colpe sono tutte delle. In realtà, dove era Adamo? Perché Eva è stata in qualche modo consegnata da Adamo, come l'ultimo atto, se vogliamo dire, della creazione di Dio, è il suggello della creazione, l'acme della creazione, e lui aveva il dovere di in qualche modo prendersene cura, vegliare, e invece è quanto pare. La terza divisione è tra l'uomo e il regno animale. Serpente è stata il regno animale, io metterò in amicizia, eccetera, eccetera. La quarta divisione tra l'uomo e la natura, adesso lavorerai con tribù e spine, lavorerai. Se col sudore della fronte era il terreno, il suolo ti produrrà spine e triboli. E poi c'è alla fine qualcosa di terribile che dobbiamo cogliere. Tre pollici. L'uomo rispose, potete rispondere, non è mio. La donna che tu mi hai messo accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Qui c'è una grande accusa. Chi sta accusando? Non lo sta accusando la donna. La donna che tu mi hai messo accanto sta accusando Dio, sta rendendo Dio l'unico vero responsabile di tutto quello che è accaduto. L'ultima riflessione: Dio accetta l'accusa dell'uomo, dice è vero, il colpevole sono io e io pagherò. E fa questa solenne promessa tra il seme della donna e il seme del serpente, tra la progenie della donna e la progenie del serpente. La progenie della donna schiaccerà il capo serpente. Questa progenie chi è?
è Gesù, è lui che schiaccerà il capo.
Anche se vedete Maria che schiaccia il capo serpente, non è lei, è la progenie della donna,
è Gesù.
E Gesù chi è?
È Dio.
E chi finisce in croce?
Dio.
Chi paga?
Dio.
L'accusa è stata accettata, la colpa ricade su Dio. Adamo ed Eva sono in questo senso, tra virgolette, salvati per adesso. Continueremo la prossima volta e vedremo, per esempio, adesso non ce la facciamo, se non ho avuto spazio per le domande, come dobbiamo leggere il lavoro dell'uomo, che non è una condanna, ma è una benedizione. Dobbiamo leggere il dolore del parto, che non è una condanna, è una benedizione, e come dobbiamo leggere questo dominio, d'accordo? In modo per ridare una giusta lettura a questi temi, che sono diventati dei cavalli di battaglia soprattutto delle femministe.